Perché fu così importante il Nobel a Montale, professore?
Intanto perché fu lungamente atteso. Era accaduto che nel 1959, cioè 16 anni prima, il premio Nobel venisse assegnato un po' sorprendentemente a Salvatore Quasimodo. Non è il caso adesso di riatticciare
la vecchia polemica.
E sì. Polemiche che risalgono alla bellezza di 56 anni fa, ma qualcuno dei più anziani o di coloro che frequentano le biblioteche e le emeroteche ricorderà l'inizio di un celebre articolo di Emilio Cecchi sul Corriere della Sera che suonava a cavaldonato. Fu certamente scortese Cecchi a dire questo, ma voleva manifestare in qualche misura la sorpresa, se non lo stupore, per il riconoscimento di un poeta certamente di qualche statura, di qualche non banale statura, quale Quasimodo fu, ma la sorpresa per chi non vedeva riconosciuti quelli che bene o male erano i due interpreti più alti della poesia del Novecento in quella stagione. Eugenio Montale, che aveva pubblicato 3 anni prima presso l'editore veneziano Neri Pozza La Bufera e altro, il suo terzo libro di versi, e soprattutto Giuseppe Ungaretti. Qui è il caso di fare affidamento alla memoria dei meno giovani o alla memoria letteraria mediata dalle biblioteche dei più giovani, perché in un anno come il 59 Ungaretti aveva compiuto 70 anni l'anno prima, era un po' Ungaretti quasi l'incarnazione vivente della poesia italiana del Novecento. Poi negli anni successivi, proprio direi nei 6 anni che separano il 59 dal 65-66, insomma quando nel 66 Montale compie 70 anni, si assiste ad una sorta di sostituzione, diciamo, non dirò volgarmente di rottamazione di Ungaretti, ma certamente a una sorta di sorpasso che Montale settantenne compie nei confronti del suo più anziano amico nemico. E a partire dal 66, appunto dal 70° compleanno, e poi dal 67, l'anno in cui Montale viene anche lui un po' inopinatamente nominato senatore a vita, l'attesa del Nobel si ripeté nel corso del decennio scarso che ha portato poi al 75.
Certo.
È largamente noto che anche l'assegnazione del Nobel obbedisce a tutta una serie di mediazioni, diciamo pure politico-diplomatiche, delle quali è traccia, soprattutto nella storia recente, no? Di quel premio. Si pensi al fatto che mai il Nobel è stato assegnato a Philip Roth, che è probabilmente il più grande tra i narratori del mondo viventi, ma altri non lo ebbero, non lo ebbe Proust, non lo ebbe Borges, quindi i precedenti sono
illustri.
Certo. Tuttavia nel caso di Montale era un premio direi assegnato al momento giusto
e alla persona giusta,
carriera luminosa, e alla persona giusta.
La interrompo, professore, mi scusi, perché è ovviamente molto interessante ciò che ci racconta, ma giusto appunto è stato organizzato Piacere Montale anche per avere l'agio, insomma, di raccontare anche tutto quello che c'è da dire su Montale a 40 anni di distanza da quel premio. Le chiedo però una parola sulla relazione fra Montale, Monterosso e le Cinque Terre, su cui so che interverrà anche la nipote, no? La professoressa Bianca Montale, Montale e le Cinque Terre.
Ma io ho molto insistito, insomma, non è mai troppo elegante dire io, ma rispetto ad un convegno di tipo generalista che poi, virando su un tema come il premio Nobel, rischiava di avere delle implicazioni un po' fatalmente celebrative, ho ritenuto, insomma abbiamo ritenuto, Luigi Surdici, io e gli altri amici e colleghi dell'Università di Genova, di dover ripensare, non è un ripensamento che nasca completamente ex novo, è una riflessione che tira le fila di una vicenda critica che ormai è lunga decenni, ma abbiamo ritenuto di compiere una sorta di supplemento di indagine intorno proprio alle radici anche geografiche, topografiche, biografiche di Montale, perché il suo rapporto con le Cinque Terre è molto più specificamente che con le altre quattro, con Monterosso, è stato un rapporto molto stretto, di grande intrinsechezza, quasi di identificazione profonda, negli anni che precedono il 1925. Insomma, un libro come Ossi di Seppia è un libro inimmaginabile al di fuori di quel milieu, al di fuori di quegli elementi iconici che contrassegnano appunto il paesaggio di Monterosso. Poi invece, a partire proprio da un anno preciso che sigilla la vicenda di Montale a Monterosso, che è il 1928, Montale ha compiuto nei confronti di quei paesi una sorta di esercizio di rimozione, di cancellazione. Sì. Che è dipeso molto probabilmente anche da circostanze biografiche, familiari e via dicendo, che hanno pesato in qualche misura. E tuttavia, anche se Montale lo ha ricordato sempre anche come una sorta di accentuazione snobistica di questa circostanza, lui è tornato a Monterosso soltanto in occasione dei funerali ai quali gli toccava di assistere, ma come si sa negli anni dal 27 al 48 Montale è fiorentino di residenza, sì. E poi dal 48 sarà ovviamente milanese. Quello che appare sintomatico e per certi aspetti anche più impressionante che la iperpresenza di Monterosso negli Ossi di Seppia è il silenzio che Montale pratica per un periodo d'anni piuttosto lungo, ma anche le intermittenze, i raffioramenti improvvisi, forse casuali, eccetera, che si danno in questo processo di rimozione, insomma quello che freudianamente può dirsi il ritorno del rimosso. E gli episodi sono più d'uno e diventano ripetuti e quindi proprio per questo non più casuali, ma davvero sintomatici, a partire dal 1946. Il 27 ottobre del 1946, Gente, vino e rocce delle Cinque Terre è proprio il titolo di una prosa che Montale dedica ai suoi paesi, al suo paese in particolare. Sono appena state consumate le cerimonie connesse con il voto referendario, sì. E con le prime elezioni politiche del 2 giugno, ce ne sono anche tracce fisiche ancora nei muri, diciamo, che a Monterosso recano dilavati manifesti di quell'appuntamento capitale, insomma, che è la definitiva fuoriuscita dell'Italia dal fascismo. E Montale ritorna a Monterosso, racconta i paesi delle sue estati lontane, per usare una sua formula, e da quel punto inizia un itinerario della memoria che dura grosso modo tra il 46 e il 50, che non è necessariamente l'itinerario di una memoria riconciliata, perché gli elementi acuminati dell'esercizio del ricordo, dell'esercizio amnestico non mancano, però da quel punto, insomma, le Cinque Terre, Monterosso, quel milieu che era stato lungamente abbandonato e slontanato, ritorna al centro soprattutto del suo lavoro di prosatore.